Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ma come annunciato, cominciamo dall'Australia e per farlo diamo il benvenuto in diretta telefonica a Paul Scutti, che è il nostro esperto di politica. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, sono molti i temi di cui parlare questa mattina perché nonostante il coronavirus c'è anche chiaramente un dibattito politico che non si è fermato e dopo le ceneri delle settimane scorse si è un po' riattizzato, ma ne parleremo fra qualche istante. Cominciamo invece con un aggiornamento su quello che il governo ha annunciato a proposito dell'emergenza coronavirus.
Sì Marco, il governo federale e quelli statali si riuniranno domani e sul tavolo c'è la ripresa degli interventi di chirurgia elettiva e dei trattamenti per la fertilità. Il ministro della Sanità Greg Hunt ha infatti dichiarato che il rallentamento dei contagi in Australia è tale che è pertanto possibile cominciare a pensare ad un ritorno alla normalità per gli ospedali. L'obiettivo adesso è di far sì che medici, infermieri, tutto il personale abbia l'attrezzatura necessaria per funzionare in modo adeguato, soprattutto mi riferisco a guanti, camici, mascherine. E a tal proposito Hunt ha confermato di avere a disposizione 60 milioni di mascherine, che altre 100 milioni dovrebbero arrivare il mese prossimo. E il governo è anche riuscito ad assicurarsi 3 milioni in più di vaccini anti-influenzali, così da prepararsi al meglio per l'arrivo dell'inverno. Hai parlato della app per tracciare i movimenti degli australiani. Ecco, questo è un argomento ancora che le autorità stanno dibattendo. Il ministro della Sanità ha esortato il pubblico a scaricare questa applicazione non appena sarà disponibile, si parla probabilmente entro questa o la prossima settimana. Però il Hunt ha anche assicurato che il governo non intende obbligare la popolazione a scaricare l'app. L'Australia ha adottato l'applicazione che è stata sviluppata a Singapore, però ovviamente restano dubbi sulla privacy, dubbi che ci sono anche all'interno della stessa maggioranza. Ad esempio l'ex vice primo ministro Barnaby Joyce ha già fatto sapere che non intende scaricare l'app e per funzionare questo meccanismo ha bisogno di almeno di una penetrazione di circa il 40%. E a Singapore ad esempio sono arrivati più o meno al 20%, quindi sembra un po' difficile che possa davvero fare la differenza. In Nuova Zelanda bisogna dire che la fanno più semplice, perché la primo ministro Jacinda Ardern ha semplicemente chiesto alla popolazione di tenere un diario di tutte le persone con cui sono state in contatto e di tutti quanti i posti visitati. Quindi vedremo insomma cosa accadrà con questa applicazione. Si tratta di un tema sicuramente controverso.
Eh sì, se c'è un ex vice primo ministro che addirittura dice io non seguirò le direttive del mio governo, forse è un po' difficile che questa app abbia il successo che il governo si augura che abbia. Comunque, cambiamo argomento e parliamo invece del fatto che l'Australia, forse strizzando l'occhio all'amministrazione americana di Donald Trump, si dice favorevole ad una inchiesta sul WHO, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La ministra degli Esteri, Marise Payne, lo ha fatto capire. È più una mossa politica, perché insomma un'indagine sul WHO richiederà sicuramente anni, non è che si può fare in una settimana. Dicevo, è più una mossa politica oppure quali sono le altre ragioni che spingono la Payne a fare queste dichiarazioni?
Beh, queste dichiarazioni della Payne vengono dopo che lo stesso primo ministro Scott Morrison aveva confermato che il governo sta riesaminando il modo in cui l'Australia si relaziona con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E bisogna dire che non è probabilmente una mossa esclusivamente politica, perché ad esempio anche i laburisti sono favorevoli a questa inchiesta proposta da Maurice Payne. Il problema è che sappiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata criticata a più riprese per la gestione della pandemia, che appunto, come appena detto, la settimana scorsa gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere i loro contributi finanziari all'organismo internazionale. La posizione dell'amministrazione americana sembra decisamente politica, sembra soprattutto mirata un po' per il presidente Donald Trump a schivare le responsabilità sue per come ha gestito finora la crisi negli Stati Uniti. La posizione del governo australiano sembra più moderata. Morrison ha sicuramente specificato che la partecipazione dell'Australia all'Organizzazione Mondiale della Sanità non è in dubbio, ha ribadito che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è in passato distinta per lavori eccellenti, soprattutto nell'area del Pacifico, però è anche del parere del primo ministro che alcune delle critiche mosse all'organizzazione sono comunque valide e pertanto vanno esaminate con attenzione. E a tal proposito, quindi, la ministra degli esteri ha esortato la Cina a dichiarare quello che sa. Maurice Payne è anche dell'opinione che l'inchiesta non dovrebbe essere affidata alla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, ma dovrebbe essere condotta su linee di cooperazione internazionale.
Adesso parliamo di due aspetti che coinvolgono due stati diversi, i principali stati australiani. Nel Victoria il premier Daniel Andrews sostiene che una eliminazione totale del virus non è impossibile. E in New South Wales invece vediamo che la situazione migliora in molti luoghi, addirittura le spiagge, sto vedendo adesso le immagini in televisione, hanno riaperto le spiagge di alcuni eastern suburbs, però ci sono dei focolai nelle case di riposo che anche in questo caso stanno purtroppo mietendo vittime.
Sì, partiamo dal Victoria. Daniel Andrews, che è stato finora tra i fautori delle misure più restrittive, ha per la prima volta espresso un certo ottimismo e quindi ha parlato anche di questa completa eliminazione del virus, che non sembra essere più un obiettivo impossibile. Però il Premier ha anche ribadito che per raggiungere un simile ambizioso obiettivo è fondamentale adesso continuare con le misure che sono state adottate in queste settimane, in particolare sul distanziamento sociale, e il Premier del Victoria ha anche detto che probabilmente l'attuale termine scolastico, che ha appena ricominciato, probabilmente sarà condotto online per tutta la sua durata. Però se le cose dovessero migliorare, il governo è sicuramente disponibile a rivedere le misure attualmente in corso. Il Victoria ha anche aumentato il numero di test sul coronavirus e adesso non sono più limitati ai soli viaggiatori di ritorno, ma anche a chi presenta sintomi da coronavirus, ma anche un po' a tutti quanti coloro che possono essere a rischio. In New South Wales invece, come hai detto tu, c'è preoccupazione per le case di riposo, in particolare per la struttura Anglicare Newmarch House, che ha fatto registrare ieri il 39esimo caso. Se si esclude la ormai purtroppo famosa nave Ruby Princess, si tratta questo del numero più alto di casi registrati in una singola località. Quindi preoccupazioni per le case di riposo, però il governo del New South Wales ha espresso un generale ottimismo sull'andamento dei contagi nello Stato. E a tal proposito è interessante notare che appena due mesi fa le autorità del New South Wales avevano stimato che a quest'ora ci sarebbero stati circa 700 morti nello Stato, però le misure adottate nel frattempo hanno permesso di contenere il contagio. Breve carrellata sugli altri stati. In South Australia per due giorni consecutivi non si sono registrati nuovi casi. In Tasmania continuano le misure di quarantena per il focolaio scatenato in due ospedali nel nord-ovest dello stato, che ha portato alla quarantena per circa 5.000 persone. Ieri si sono però registrati solo altri 3 nuovi casi. E in Queensland il governo statale ha annunciato misure di sostegno per chi vive in affitto, così seguendo così l'esempio anche di altri stati.
A questo punto invitiamo i nostri ascoltatori a continuare a seguire la nostra conversazione con Paul Scutti, con il quale siamo in diretta, ma a preparare i popcorn. Perché? Perché Paul? Perché c'è il nuovo caso Turnbull. Allora, un libro che non è ancora uscito, scritto dal primo ministro, sono ricordi della sua permanenza al governo, sta già causando problemi all'interno della coalizione. Già c'è una parte, la parte più conservatrice, che vuole l'espulsione di Turnbull. Insomma, che diavolo succede?
Ecco, finalmente arriva questo libro tanto anticipato dell'ex primo ministro, che sarà pubblicato oggi, però a quanto pare il contenuto ormai è finito già su tutti i giornali, e anche per ragioni non proprio legali. Parliamo un po' innanzitutto di alcune delle cose più interessanti rivelate da Turnbull in questo volume. Parliamo infatti ad esempio dell'opinione di Malcolm Turnbull sull'attuale primo ministro Scott Morrison. A detta di Turnbull, Morrison è psicologicamente fragile e permaloso, spesso portato a prevaricare gli altri, e per questo motivo sia Turnbull che sia l'attuale ministro delle finanze Matthias Cormann avevano deciso di tenere Morrison al di fuori delle trattative con il Senato quando Morrison era ministro del Tesoro. L'ostilità tra Cormann e Morrison continuerebbe anche oggi, secondo Turnbull, e questo anche perché Cormann aveva sostenuto, come si ricorderà, Peter Dutton durante la crisi della leadership di Turnbull. E nonostante le sue riserve su Morrison, però, Turnbull ha confermato nel libro di aver sostenuto l'attuale primo ministro nella corsa alla sua successione, e questo perché Turnbull ha un'opinione veramente negativa di Peter Dutton, che secondo lui avrebbe spostato troppo a destra l'asse del governo e avrebbe arrecato un danno enorme al tessuto sociale australiano con politiche antimigratorie dettate da organi stampa tipo quelli di News Corp o Sky News. E quali sono le reazioni al libro? Beh, diciamo che il momento della pubblicazione non è dei più adatti, perché chiaramente con la pandemia in corso tutti gli ex colleghi di Turnbull possono semplicemente dire di essere troppo impegnati per leggere un libro, che infatti è esattamente quello che ha detto il primo ministro. Però queste sono solamente le dichiarazioni al pubblico, perché in realtà tutti i politici hanno ferocemente letto il libro nel corso del fine settimana, tanto che la casa editrice di questo libro ha dovuto inviare una lettera di diffida ad un funzionario di primo piano di Scott Morrison. E questo perché questo funzionario ha inviato copie elettroniche del libro a 59 persone tra suoi conoscenti e amici, quindi ha di fatto piratato il libro di Turnbull prima ancora della sua pubblicazione, quindi sicuramente c'è in realtà c'è un grande interesse per quello che l'ex primo ministro ha da dire. E interesse tale che infatti in New South Wales sta circolando una petizione tra i liberali per ottenere l'espulsione di Turnbull dal partito. Bisogna dire, ormai non credo che all'ex primo ministro faccia alcuna differenza se dovesse essere espulso dai liberali o meno.
Anche perché, lo ricordiamo, Malcolm Turnbull, oltre a essere una persona che ha interessi al di fuori della politica, è una delle persone più ricche d'Australia, quindi non credo che abbia grossi problemi anche a smaltire una sorta di backlash contro di lui. Paul Scutti, grazie come sempre per gli aggiornamenti e le informazioni che ci hai dato. L'appuntamento è, credo, per molto presto.
Grazie, a risentirci, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.